Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Voci dipinte, da Emanuela Burgazzoli al microfono e da Alessio Sturaro alla regia tecnica. Lo spunto per questa puntata è stata una serie di conferenze pubbliche dedicata all'arte della matematica, conferenze che si sono tenute all'inizio di novembre all'Università di Ginevra, naturalmente in modalità streaming. Potete ritrovare questi contributi online. A partire da queste conferenze, in particolare da un intervento che intitolato appunto Matematica, arte o scienza, ci siamo chiesti per esempio quanta geometria c'è nella storia della pittura, quanta bellezza in una formula matematica, quanta creatività nel pensiero scientifico, perché alcuni matematici evocano il fine estetico della matematica, di questa disciplina. Voci dipinte, lo avrete capito, oggi intraprende un viaggio che non sarà di certo esaustivo al confine fra teoremi e arte, fra formule scientifiche e storia della pittura, e lo facciamo con l'aiuto di tre ospiti. Ve li presento subito: Lorella Carimali, docente di matematica e fisica nelle scuole superiori da 30 anni, nel 2017 è stata premiata tra i 10 migliori insegnanti italiani dell'Italian Teacher Prize e nel 2018 è stata selezionata dalla Varchi Foundation tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize. Fra i suoi libri, La radice quadrata della vita, Rizzoli 2018, e L'equazione della libertà, appena pubblicato per lo stesso editore. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutte e tutti.
Lorella Carimali, lei ha a un certo punto della sua vita, leggevo nel suo libro, ha scelto di appunto restare a scuola dopo la laurea in matematica, di lavorare nella scuola e non nel settore privato, nell'industria privata. C'è un termine che mi ha colpito, che è quello di comunità, che lei a un certo punto usa.
Sì, io proprio mi sono trovata, quando ho finito l'università, davanti a questa scelta, perché avevo 14 telegrammi delle maggiori aziende private di allora, perché sono un po' vecchierella, quindi ai tempi i 38 laureati in matematica se li rubavano a suon anche di soldi. E io dovetti decidere se andare in azienda o insegnare, che era poi la mia grande passione, perché la mia idea era ed è quella di cambiare il mondo grazie agli studenti, alle studentesse. E quindi io ho scelto la ricchezza dei rapporti umani, quindi ho scelto i ragazzi e le ragazze che, come ho scritto anche nei due libri, sono la mia speranza per un mondo migliore. Quindi il mio obiettivo è dare a loro tutti gli strumenti culturali e di pensiero per migliorare questo mondo, e la matematica è lo strumento più potente in questo momento, io ritengo che sia fondamentale. Infatti nel secondo libro c'è proprio la scritta: nella matematica c'è la chiave per la rinascita sia personale che di paese, che mi sembra fondamentale in questo momento.
Assolutamente, ne parleremo anche più avanti, quindi una missione non da poco, insomma, quella di cambiare il mondo, migliorarlo. Leonardo Colletti è collegato con noi da Bolzano, lei appunto è docente a contratto di fisica generale didattica della fisica presso l'Università di Bolzano, è autore di un saggio racconto, io lo definirei così, dal titolo Quadri di un'esposizione, le grandi idee della fisica attraverso 33 capolavori della pittura, edizione Lindau. La seconda edizione ampliata, appunto, uscita l'anno scorso, nel 2019. Ecco, a parte i riferimenti danteschi evidenti, i protagonisti si chiamano Paolo e Francesca, il numero 33. È un caso che la storica dell'arte sia una donna e il fisico invece sia un uomo? Intanto benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio, grazie a voi. È un caso, ma sì, in effetti è un caso, però forse effettivamente dice qualcosa, diciamo, su così, un mio pregiudizio probabilmente assorbito insieme al latte materno, insomma, per cui a scuola l'arte è più vista come sul lato femminile e magari la scienza più su quella maschile. Ho dovuto pentirmi, devo dire, soprattutto diversi amici, colleghi negli Stati Uniti mi hanno fatto notare, guarda che questo libro qua probabilmente non verrebbe neanche pubblicato, saresti tacciato di maschilismo. Insomma,
Nell'epoca
quindi a
del
dirla tutta.
sì, in questo momento storico si è molto sensibili, diciamo, ecco, anche a queste questioni.
Infatti le sto dicendo, però, a parte che la storica dell'arte fa un'ottima figura, secondo me, nel libro, non è che viene trattata così su un piano inferiore, assolutamente. Però adesso sto preparando la versione inglese e lì ho accolto subito il suggerimento, per cui ho semplicemente invertito i ruoli.
Ecco, benissimo. Allora abbiamo anche un'anteprima, diciamo così. Collegata con noi da Milano abbiamo la storica dell'arte Angela Madesani. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie.
Lei è storica dell'arte, curatrice indipendente, insegna all'Istituto Europeo del Design di Milano e anche in altri istituti e scuole. È autrice, fra le altre cose, del volume Le icone fluttuanti, storia del cinema d'artista e della videoarte in Italia. Storia della fotografia per le edizioni Bruno Mondadori e anche di Le intelligenze dell'arte, pubblicato da Nomos Edizioni. Quindi lei è anche una specialista della storia della fotografia. Le posso
Sì,
chiedere.
me ne occupo con grande piacere, in realtà.
Le posso chiedere invece quali sono i suoi ricordi degli studi di matematica a
Ah,
scuola,
oddio.
liceali?
Allora, io mi ricordo questa cosa che mi fa ancora sorridere. Io ho fatto il liceo classico e ai miei tempi la matematica, io ho cambiato insegnante tutti gli anni, quindi quando ho letto il libro di Lorella Carimali ho avuto un grande senso di nostalgia, anche un po' di invidia per i suoi studenti, no? Cioè ho pensato che forse la mia vita avrebbe preso anche un'altra piega se avessi avuto un insegnante di questo tipo. Beh, io a scuola ero un'alunna mediocre in matematica e ricordo che un anno, per non si sa quale motivo, ebbi un 8 in pagella. Al terzo anno del liceo classico andai a casa e quando l'ho detto a mio padre mi ha detto: ma quella non è una scuola seria. Quindi ecco la mia, non era proprio l'ultima delle scuole, però insomma non ero stimata come una. Adesso io amo molto in realtà la matematica, ma più per un aspetto filosofico e metodologico, che è un po' secondo me l'idea che vorrei anche esporre oggi.
Bene, ne parleremo un brano.
Volentieri.
Torniamo in studio. Bellezza ed estetica sembrano termini estranei a discipline scientifiche come la matematica e la fisica. Eppure, per esempio, il matematico Serge Lange nel 1980 aveva pubblicato 3 conferenze tenute a Parigi in un volume intitolato appunto La bellezza della matematica. Angela Madesani, vorrei cominciare da lei. Appunto, per le arti figurative si parla fin dal 300 di una certa matematizzazione addirittura delle arti figurative. La pittura era conforme alle leggi della geometria classica, ecco, 300, ma pensiamo anche al 400 con l'esempio di Piero della Francesca.
Sì, sicuramente diciamo che con la nascita della prospettiva e quindi partendo dal mondo giottesco e diciamo non a caso la cosa corrisponde con questa idea di humanitas che entra nel mondo della cultura, no? Ci stiamo avvicinando all'umanesimo, quindi con Giotto entra la prospettiva ma entra a far parte della pittura non solo il ritratto, Cappella Scrovegni Docet, ma anche la natura che comincia a entrare in questa pittura. E poi abbiamo Piero della Francesca che in realtà è un pittore e matematico, e la vicinanza di Piero con Fra Luca Pacioli che è matematico e scrive un trattato meraviglioso che si chiama Il De Divina Proporzione sulla geometria, cioè sono personaggi, tra l'altro io che insomma mi occupo con grande piacere anche di fotografia, sono i grandi precedenti storici della fotografia con la misurazione dello spazio, cioè la voglia di misurare lo spazio non in modo soggettivo ma in modo oggettivo. Quindi secondo me e poi l'antico, insomma, sappiamo bene, tutta l'arte del 600 è fortemente segnata dalla presenza di Galileo, di Keplero, di tutti questi grandi fisici studiosi che entrano nel 600 c'è il primo quadro di Adam Scheimer con la luna, no? dove si vedono delle parti della luna. Quindi noi abbiamo veramente, la storia dell'arte è stata una grande compagna di cammino della cultura ma anche della scienza, io direi soprattutto della scienza, non a caso proprio la fotografia è un'invenzione che arriva dalla scienza più che dalle arti figurative, poi viene adottata dalle arti figurative. Io penso che il rapporto tra arte e matematica, che è un rapporto di grande intensità, sia proprio un rapporto di natura metodologica più che di natura, cioè non è tanto l'artista che cita il numerino, è il metodo di lavoro, no? E credo che sia questo che per esempio nelle scuole dove spesso non si fanno percorsi comuni, no? E invece sarebbe proprio la cosa più bella da fare, l'avvicinamento fra le arti e la matematica è proprio questo, vedere questa metodologia comune e questo approccio comune nei confronti delle due materie.
Lorella Carimali, visto che è stata citata la scuola e anche la metodologia della matematica, allora che cos'è questa metodologia della matematica?
Ma io vorrei collegarmi a quello che diceva Angela e dire che proprio la matematica, a discapito di quello che si pensa, perché noi siamo proprio condizionati da stereotipi di lunga data, direi che proprio è il ponte tra l'elemento che collega la parte umanistica e la parte scientifica, perché la matematica potremmo dire è umanistica nei contenuti perché descrive e inventa mondi possibili, mentre è scientifica nel metodo perché utilizza la logica. Vede, noi la vediamo spesso la matematica come qualcosa di logico, di razionale, quello lo vediamo. Ma non vediamo mai l'elemento di immaginazione, perché la matematica è immaginazione, creatività, oltre che bellezza. Se posso fare un esempio,
certo,
per spiegare, quando noi pensiamo ad esempio a un teorema, no? Tutti noi abbiamo visto questi teoremi di geometria che magari con le dimostrazioni ci hanno fatto anche venire un po' di mal di pancia, no? Perché non riuscivamo a farlo. Ecco, pensavamo alla dimostrazione logica e razionale, vera, che è quello che ho detto prima, fa parte della parte scientifica. Nessuno notava quell'enunciato. Ma quell'enunciato è frutto di immaginazione, proprio di intuizione, è un lavoro favoloso proprio della mente, perché viene creato dalla mente. Io proprio nel libro dicevo questo, immaginiamo un pittore e uno scultore, uno pittore davanti a una tela bianca, uno scultore davanti a un blocco di marmo informe, e comincia a buttare giù delle idee che arrivano dall'immaginazione e poi grazie alla sapienza ne fa un capolavoro. Ecco, la stessa cosa succede per il matematico quando fa un enunciato e poi la dimostrazione, che magari poi fanno anche altri, fa diventare quell'enunciato un capolavoro, perché diventa per tutti e per tutte e per sempre. Oggi vediamo tantissimi dati, un grande caos di dati.
Sì, siamo bombardati dai dati, dalle statistiche.
Ma dati incomprensibili, dobbiamo trarre dei modelli che ci permettano di ordinarli. Ecco, quello è esattamente ancora un atto creativo della mente, dell'immaginazione dell'uomo che dal e dalla donna, mettiamolo per non lasciare gli stereotipi di genere, anche se la lingua italiana purtroppo che è bellissima, ma questo che potremmo dire di sessista, in realtà che cosa fa? Porta il caos all'ordine e un modello che ci permette di interpretare i dati e ci porta nel futuro, quindi potremmo dire che la matematica è visione e messa a sistema, così come l'arte, no? È visione e immaginazione.
Allora chiederei a Leonardo Colletti, lei è fisico, insegna didattica della fisica, intanto l'idea di questo libro, perché nasce da un'esigenza didattica?
Sì, beh, è nato un po' per caso, devo dire. Mi sono trovato a tenere delle lezioni di storia della fisica e utilizzando delle slide per accompagnare appunto quello che dicevo con delle immagini, mi sono trovato a dover dare un'immagine che riassumesse all'inizio e alla fine della lezione un po' il contenuto, no? Della lezione stessa. E dopo una decina di queste lezioni mi sono accorto che era diventata una sfida, insomma, per me, perché in alcuni casi era molto semplice trovare un'immagine anche nel repertorio classico per riassumere i contenuti della lezione, in altri casi no, e quindi ho iniziato a sfogliare i libri di storia dell'arte per trovare delle immagini che in qualche modo veicolassero quello che sarei andato a dire. Ecco, quindi poi è nata così l'idea del libro. Ecco, l'idea di fondo è quella di far vedere che un linguaggio scientifico può diventare anche un linguaggio di senso, nel senso che la cultura, che cos'è la cultura? La cultura è ciò a cui ci aggrappiamo per dare senso alla nostra quotidianità. Spesso da questa cultura, non fa parte la scienza, no? Magari ci appoggiamo alle lettere, alle arti per dare un senso alla nostra esperienza di vita, ma la scienza ci appare lontana. Quindi ho provato in questo libro a far vedere come conoscere la scienza dia una marcia in più, dia uno sguardo laterale che può affiancarsi a quello più tipicamente umano. umanistico.
Ecco, lei si riconosce in quello che diceva Lorella Carimali a proposito della matematica. La matematica è un ponte e anche costruire mondi possibili, al di là appunto della logica stringente di un enunciato oppure di una dimostrazione. C'è tutta questa parte anche che riguarda la ricerca e il pensiero. Anche in fisica si potrebbe...
Sì, assolutamente. La professoressa Carimali ha espresso benissimo questo profilo della matematica che spesso purtroppo sfugge agli studenti, anche se tanti insegnanti ci provano, ci mettono tanta buona volontà, è che gli studenti spesso si fermano su anche sulle prime cose più elementari, quindi magari non si ha l'opportunità di introdurli a questo modo di vedere la matematica come costruzione di un mondo che abbiamo solo nella testa, ma il bello è che ce lo possiamo avere tutti nella testa, appunto perché è coerente. Insomma, a me è capitato di dire qualche volta a studenti o in occasione di conferenze pubbliche: guardate che la matematica è qualcosa che noi condividiamo a livello geografico, anche a livello storico, insomma. Cioè le conclusioni a cui ci porta la matematica sono le stesse a cui arrivano gli studenti in Cina o in Sud America e a cui sono arrivati gli studenti che ci hanno preceduto di diverse generazioni e a cui arriveranno gli studenti del futuro. Quindi è un modo anche di unire il mondo, così come anche se in modo diverso può fare l'arte.
Angela Madesani, così può fare l'arte, diceva Leonardo Colletti, unire, indubbiamente sì, anche questa è una funzione dell'arte. A proposito di arte, lei nella sua recensione al libro di Lorella Carimali cita un catalogo di una mostra del 1974, molto particolare, forse anche coraggiosa, curata da Filiberto Menna e Bruno D'Amore. Ci può dire qualche... parola
sì,
in più.
È stata una mostra importante, è stata curata in un luogo importante per la storia dell'arte che era la Galleria dell'Obelisco a Roma. Gli anni 70 sono stati anni in cui il mercato non era così importante come oggi, quindi una galleria privata, quella di Gaspero del Corso in questo caso, insomma, che è stato uno dei grandi galleristi italiani, poteva permettersi di fare una mostra di questo tipo. E non a caso Filiberto Menna, che avrebbe scritto la linea analitica dell'arte italiana, qui ha un'attenzione nei confronti della dimensione analitica dell'arte contemporanea, cioè gli artisti invitati in questa mostra, che ha un piccolo ma ormai preziosissimo catalogo, e io che sono una malata di libri, come diceva Bruno Munari, tra l'altro presente in questa stupenda mostra che io non ho visto per ovvi motivi di età, ma che deve essere stata una mostra stupenda. Sono un po' una libridinosa, no? Cioè, quindi appena ho visto questo titolo corsi a cercare questo catalogo, e i nomi che ci sono, a parte quello di Monari, sono quelli di Enzo Mari, di Vincenzo Agnetti, di Roger Capford, di Sandro Di Alexandri, Soliuit, quindi vero, molti artisti concettuali. Però non dimentichiamoci che in una mostra di questo tipo, dove peraltro si parla molto di filosofia, si parla molto di logica, no? Sono dei lavori di tipo logico e matematico, c'è la presenza molto interessante di un artista bolognese un po' dimenticato oggi, che era un matematico, uno studioso di geometria, che era Lucio Saffaro, no? Cioè, laureato in fisica, lui elabora nel 66 queste tavole del Tractatus Logicus Prospecticus, e tra l'altro nell'85, quindi poco prima della sua morte, perché lui muore piuttosto giovane, era nato nel 29, lavora con l'Enea di Bologna e con dei calcolatori potentissimi e alcuni ingegneri per realizzare delle opere con queste macchine. Quindi è un'altra accezione ancora dell'arte in rapporto alla matematica. Cioè, in questa mostra escono i due mondi, esce sia l'artista che si occupa di matematica nel senso vero, Max Bill, no? Visto siamo nel giusto territorio, ma anche i concettuali, cioè anche Agnetti, cioè non dimentichiamoci che Agnetti parla in anni non sospetti della macchina drogata in cui lui mette dei dati sbagliati. Qui ci sono dei lavori in questa mostra straordinari, Kossuth, no? Quindi tutto il problema della logica da una parte, e dall'altra invece ci sono i Mondrian, ci sono gli Albert, ci sono i Saffaro, che si occupano invece di geometria e danno vita a un pensiero geometrico e più matematico in senso stretto dell'arte. Quindi come ogni volta che ci mettiamo di fronte a una problematica, in questo caso il rapporto arte-matematica, e più noi andiamo all'interno della materia, più si complica in senso rizomatico, cioè non possiamo dare un'unica definizione.
No, ci sono molti versanti, sì.
Sono molti versanti, e questo è l'aspetto molto interessante.
E questa mostra l'ha documentato.
Questa mostra già bellissima, ante. Tra l'altro con una copertina fatta di numeri, di un'eleganza totale, cioè erano cose che allora si facevano, c'era anche molto,
certo.
Sì, fatta dalle tipografie, no? Cioè quindi era tutto un
c'era una cura, sì, un'attenzione ai dettagli,
con una cura incredibile
che si è
dove...
un po' persa.
Ma non c'è, cioè diciamo che oggi è talmente potente il mercato nell'arte, sempre numeri ma in un'altra maniera, che una operazione di questo tipo
sì.
Cioè, non sarebbe più possibile.
Questa
me.
Meriterebbe un'altra puntata. Ancora un brano.
It is often as we stay, like gardens of the holy places. We get stuck with the words to say. Go in a song go but a that we don't even understand. Solitary minstrels grind together from coast to coast. Those who love always give the most. There is no such thing as right or wrong. There is stuff we like and stuff we don't. Places we belong. Somebody please refute my rules. I dig you girls, but all I hear it, you're incising moves.
Different names, same vocation.
We seek respect and often get it, but also learn it pretty fast, that nothing is for free. And when we finally meet the one who makes us feel like natural women, we learn and want no one.
Sitting around looking.
Oh, but that's no option, baby. Now's the time for us to be, for the world to see. Come on and rescue me. There's enough of us to fill up our road. Alphabet city could start with a daily end in me. I'll find the others like Elise in some secluded tiny street during my nocturnal trips. We get together every now and then. For every haven, that is seas of a lazy gull that sparks up like a bolt from the blue and blows over with a tune. Somebody please refute my rules. I dig you girls, but all I hear it, you're unceasing moans. We seek respect and often get it, but also learn it pretty fast, that nothing is for free. Cause later on it'll be in a mere piece, then we'll play the same old movie. We are begging to be set free from our prediction. Maybe somebody save me.
Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte. Oggi parliamo di scienza e matematica, arte e fisica. pittura con i nostri ospiti Lorella Carimali, Leonardo Colletti e Angela Madesani. Vorrei tornare appunto sull'idea della bellezza della matematica o nella matematica o nella fisica anche evidentemente. Lorella Carimali, si parla di geometria frattale, anche nel suo libro viene citata, ecco, i frattali come nuove figure geometriche più efficienti per rappresentare la complessità della natura, no? Un superamento della geometria classica, quella euclidea in un certo senso, e anche questa è un'esperienza estetica.
Sì, io ne ho parlato nel mio secondo libro proprio per far vedere quanto matematica e bellezza fossero tra loro collegate, perché questo è proprio uno stereotipo da abbattere, perché uno vede la matematica semplicemente come un insieme di procedure che ci permette sì di in qualche modo di padroneggiare il mondo, di avere potere sulla natura, sui dati, ma non dal punto di vista proprio estetico, bellezza che poi intendiamo bellezza dell'intelletto, no? Bellezza della mente. Ecco, i frattali sono l'esempio, l'applicazione pratica di un'equazione iterativa, no? Che si ripete più volte. Una volta una mia studentessa mi disse: prof, è come una madre che fa dei figli, questi fanno altri figli. Ecco, questi poi corrispondono a quelle immagini fantastiche che troviamo anche in quadri, in fotografie o ad esempio nei tessuti, no? Perché oggi i tessuti utilizzano, no, anche questa tecnica. Ma quello che mi premeva anche dire è citare una frase di Hardy, di un importante matematico, che diceva questo: le forme create dal matematico, come quelle create dal pittore o dal poeta, devono essere belle. Le idee come i colori o le parole devono legarsi armoniosamente. La bellezza è il requisito fondamentale al mondo. Non c'è un posto perenne per la matematica sgradevole. Ecco, noi facciamo proprio fatica, perché comunque la bellezza è di difficile, no, definizione. Noi non potremmo definire cos'è la bellezza. La bellezza la si può vedere. Ecco, io quello che cerco di fare con i miei studenti e con le mie studentesse, con questi libri, con questo in particolare, Equazione della libertà, è far vedere a tutti quanta bellezza ci sia nel pensiero matematico, proprio quanto che è frutto, come dicevo prima, di immaginazione, creatività, disegno. Ecco, proprio la matematica con l'arte ha proprio in comune questo: la bellezza, l'armonia, il disegno.
E lei ci riesce? Con i suoi studenti colgono questi aspetti?
Guardi, io devo dire che li colgono. A loro dico sempre che si devono poi avvicinare con spirito libero e fantasia, no? Proprio come si fa un'opera d'arte, che bisogna andare in profondità, perché se anche prendiamo la poesia ermetica, anche quella, no, è di difficile comprensione, bisogna andare oltre. Ma una volta, alcuni anni fa, 5 anni fa, una mia studentessa che oggi fa medicina, mi scrisse una lunga lettera, e fu lei ad avviarmi su questa strada di riflessione. Mi scrisse così: grazie per avermi fatto vedere la matematica non solo come un insieme di procedure, ma come un modo di affrontare la vita con spirito critico e fantasia. Ecco, questo spirito critico, come dicevo prima, ci dà la parte metodologica, e fantasia perché ci prospetta nell'oltre, quello esattamente di cui abbiamo bisogno oggi, perché ci dobbiamo reinventare, dobbiamo ridisegnare noi stessi dopo questa pandemia e il mondo, proprio tenendo ben saldi i nostri valori come la matematica fa con gli assiomi o postulati.
Leonardo Colletti, nel capitolo che si apre con il dipinto Il poeta di Chagall, un capitolo su poesia e fisica, quindi molto curioso, a un certo punto la sua protagonista afferma molto convinta: quanto la fisica è precisa, definita, inquadrata, fredda, tanto la poesia è libera, irrazionale, imprevedibile, umana. E il protagonista maschile, diciamo, ci rimane un po' male.
Sì, in effetti, no, c'è questa sensazione diffusa dell'aridità della scienza, no? Molti studenti soffrono le ore di matematica, le ore delle discipline scientifiche perché sono aride, perché in effetti bisogna riconoscerlo, parlano poco, no? Un adolescente cerca un senso per la sua vita magari nelle canzoni, nel rap, e fa benissimo, e se va bene, nel senso, se va bene agli insegnanti, lo cerca magari anche nella letteratura italiana o nell'arte, ma difficilmente lo cerca, ecco, più difficilmente lo trova nella matematica e nella fisica, eppure ci sarebbe, questa è la grande sfida, no? Ma è una sfida che parte già dai tempi di Husserl, stiamo parlando di 80 anni fa, il grande Husserl che scrive, che accusa le scienze di essere la rovina della società occidentale, e Husserl, si ricordi, era un matematico prima di essere un filosofo, perché dice: fatta così la scienza lascia indietro l'uomo, e quindi c'è una bella sfida, portare la scienza verso l'uomo, far vedere che anche la scienza e la matematica sono aspetti umanistici, ad esempio tracciando parallelismi. Quello che il mio protagonista dice nel libro è che anche una formula è una formula della fisica, è come un verso di una poesia.
Forza, tanto un verso, forza uguale massa per accelerazione.
Sì, è un verso che contiene una molteplicità di eventi riassunta in una stringa molto potente, una stringa di informazioni molto potente, così come fa il bravo poeta. Il bravo poeta è quello che trova la parola giusta per abbracciare una molteplicità di sensazioni che è comune a tante persone.
Lorella Carimali, è vero che la più bella formula in matematica è considerata quella dell'identità di Eulero, se non mi sbaglio?
Sì, è considerata la più bella perché tiene dentro tutto, tiene dentro i numeri 1-0 che sono le nostre unità, in qualche modo ci tiene legati al concreto, poi ha dentro E, che è un numero il numero trascendente, tiene dentro la I, che è l'unità immaginaria, e quindi li mette, tiene dentro il pi greco, che è il dicevamo prima, il pi greco importante anche nell'arte, e quindi li unisce tutto assieme e mette questa equazione uguale a zero, quindi come se tenesse assieme il concreto con l'immaginazione. Mi viene in mente, io proprio davanti alla mia scrivania, che poi è il tavolo da cucina, ho un quadro di Chagall con la donna che vola, ecco, tenuta dall'uomo, ecco, mi viene in mente questa immagine. Però volevo, se mi permette, certo, un secondo, collegarmi a quello che diceva il collega. Il problema del non vedere, come dicevo prima, questa parte umanistica è un retaggio prettamente culturale, che poi ci porta anche nell'insegnamento. Il retaggio culturale, faccio un esempio che lo mostra: se io incontro un amico e dico un amico e non un'amica per non mettergli la questione di genere che può condizionare, un amico, gli chiedo: che lavoro fai? E lui mi risponde: un intellettuale, sono un intellettuale, faccio un intellettuale. E tutti noi, io provo sempre a farlo, tutti mi rispondono: il filosofo, lo scrittore. A volte i miei studenti per scherzare dicono niente, e lui risponde: sono un matematico e lavoro al CERN di Ginevra. Ecco, in quello ci sta tutto,
c'è
perché
tutto.
Il matematico non viene visto come l'intellettuale, mentre tutto il resto sì. Ecco, è la stessa cosa succede nell'insegnamento. Quando noi prendiamo una formula di fisica, una formula di matematica, beh, e prendiamo una poesia. Quando noi prendiamo una poesia, ne analizziamo dal punto di vista i versi, insomma, tutta la struttura metrica, così come facciamo della formula prima F uguale MA, no? che citava lei. Diciamo le grandezze, la esplicitiamo il significato. E ci fermiamo lì, poi la usiamo negli esercizi, ormai. Mentre per i versi, per una poesia, noi poi la inseriamo, capiamo l'autore, l'autore, il poeta sarà in una corrente letteraria, la corrente letteraria e il poeta in un periodo storico. Ecco, di questo, questa cosa della matematica, che è comunque costruzione del pensiero, e della fisica, nessuno fa
storia.
Queste cose. E quindi uno pensa che sia solo quello. Quindi tutto nasce da un retaggio veramente culturale, io dico, ahimè, crociano, della nostra scuola, che è ancora gentiliana, è crociana. Ecco.
È il momento della consueta segnalazione della mostra della settimana. Oggi Elio Schenini ci porta a Zurigo, al Museum für Gestaltung, museo dedicato alle arti grafiche e alle arti applicate. Sentiamo.
La mostra che voglio proporre oggi agli ascoltatori di Voci Dipinte è una retrospettiva dedicata all'opera di una donna straordinaria. Una donna che ha avuto una vita intensa e singolare, che corre parallela alle vicende storiche e culturali della prima metà del Novecento. Una donna che ancora bambina, all'età di 7 anni, è stata stuprata in circostanze che risultano ancora oggi piuttosto misteriose. Una giovane donna bellissima e seducente che a 19 anni è diventata una delle modelle più richieste nella New York degli anni 20. Una donna moderna ed emancipata che negli anni 30 si è unita al gruppo dei surrealisti a Parigi, diventando amica di artisti come Man Ray o Picasso. Una donna che nel corso della Seconda Guerra Mondiale ha seguito le truppe alleate come fotoreporter, che si è immersa nella vasca da bagno di Adolf Hitler e che è stata tra le prime ad entrare nei campi di Dachau e di Buchenwald. Una donna che ha trascorso gli ultimi 20 anni della sua vita in una fattoria del sud dell'Inghilterra, dedicandosi unicamente all'arte culinaria. Ma soprattutto una donna che ci ha lasciato alcuni degli scatti più memorabili della prima metà del Novecento. Stiamo parlando della fotografa americana Lee Miller, nata nel 1907 nei dintorni di New York e morta nel 1970 in Inghilterra. Quello che abbiamo rapidamente riassunto è in primo luogo un percorso emblematico di emancipazione che fa di Lee Miller un'icona della femminilità del Novecento. Dopo essere stata la modella di fotografi celebri come Edward Steichen ed aver incarnato la figura della donna moderna sulle copertine di Vogue, Lee Miller nel 1929 decide di recarsi a Parigi per apprendere l'arte della fotografia da Man Ray. Ha deciso che non vuole più essere unicamente l'oggetto dell'obiettivo fotografico, ma vuole farsi lei stessa soggetto. Vuole anche lei occupare quel ruolo di autore che la società del tempo sembra considerare adeguato solo per un uomo. Se per Man Ray è inizialmente solo una musa e un amante, rapidamente il loro rapporto evolve e si trasforma in una collaborazione da cui nascono fotografie che sono frutto di una reciproca influenza. Da questo momento Lee Miller apre il proprio studio e inizia a lavorare per Vogue, soprattutto come fotografa di moda e come ritrattista. Ma anche quando si muove nell'ambito di una fotografia di carattere più commerciale, l'impronta surrealista rimane un tratto peculiare del suo modo di avvicinarsi all'obiettivo ed è proprio questo a rendere i suoi scatti così particolari e unici. All'eleganza raffinata delle foto di moda degli anni 30 si sostituisce però rapidamente la brutalità mostruosa della guerra. L'attività di reporter di guerra svolta da Lee Miller negli anni della Seconda Guerra Mondiale è documentata in una sezione intensa e drammatica. Anche in questo ruolo, che era esclusivamente maschile, tanto che alle donne non era permesso avvicinarsi al fronte, Lee Miller, grazie alla sua impronta surrealista, riesce a darci delle immagini che rendono ancora più evidente e incomprensibile l'orrore della guerra e dei campi di sterminio. Ma sarà proprio questo orrore a segnare il resto della sua vita e determinare la sua scelta di abbandonare la fotografia per dedicarsi unicamente alla cucina, come ci racconta l'ultimo capitolo della mostra. Complessivamente, un'esposizione che appare forse un po' sovrastata dall'apparato scenografico e dal suo cromatismo acido, ma d'altronde siamo in un museo dedicato alla grafica e alle arti applicate. In ogni caso, una mostra da vedere, e se vi capita di andare a Zurigo, non perdetevi anche un'altra retrospettiva, quella che il museo Hauskonstruktiv dedica alla raffinata astrazione di un artista belga poco noto alle nostre latitudini, qual è Léon Vuittard.
Grazie a Elio Schenini, che ci ha parlato della mostra dedicata alla fotografa americana Lee Miller, che, lo ricordo, chiude il 3 gennaio. C'è ancora tempo dunque per visitarla. Angela Madesani, andare appunto oltre i confini di ciò che si vede, questo anche è una funzione, un compito dell'arte?
Sì, nel senso che, per esempio, io non ho ancora parlato di un artista che secondo me è stato fra i più interessanti esempi di rapporto proprio tra l'arte e la matematica, che è un artista polacco scomparso qualche tempo fa, una decina d'anni fa ormai, che è stato Roman Opalka, no? Lui nella seconda parte della sua vita ha dato vita, cioè lui racconta così, sì, questa narrazione, che lui aveva una moglie sempre ritardataria, l'aspettava sempre, no? E un giorno gli viene in mente di fare una riflessione sul tempo anche attraverso l'arte, no? Lui era già un artista concettuale, e lui dà vita a questo lavoro meraviglioso che si intitola 1965/1-infinito. È un lavoro che inizia ma non sa quando finisce, cioè in realtà finisce, è un lavoro sulla dimensione esistenziale, è un lavoro sulla dimensione del tempo, no? E infatti questo lavoro, che si esplicita in tre momenti, uno pittorico in cui lui scrive su queste tele, scrive con un pennellino bianco, e queste tele sono sempre più chiare fino all'idea di fare diventare bianco su bianco, in un'ipotetica fine, i numeri. Mentre li scrive, recita in polacco come un mantra questa scansione dei numeri, e arriva alla sua morte nel 2011 a 5.607.249. E lui scrive delle parole, delle righe, che dice: tutto il mio lavoro è fatto solo per descrivere e contare l'inesorabile flusso del tempo, dal primo momento a un momento infinitamente futuro. Ciò che mi devasta è la nostra piccolezza. Se esistiamo in un istante, il momento dopo potremmo non essere più nulla. No, cioè questo utilizzare la matematica e i numeri, poi lui si fa degli autoritratti tutti i giorni, sempre vestito allo stesso modo, non va più dal parrucchiere perché i capelli se li vuole tagliare lui in quel modo, e quando noi vediamo i suoi autoritratti in bianco e nero del 67 e vediamo quelli del 98, ci rendiamo conto del passare del tempo, no? E poi lui addirittura, per non mollare il lavoro, quando le sue tele, quando è lontano dallo studio, fa dei diari di viaggio sempre con questi numeri, cioè lui racconta il suo tempo esistenziale attraverso il numero e attraverso appunto anche questo mantra vocale, che è un lavoro strepitoso, a mio parere, quello di Opalka. E poi naturalmente ci sono artisti più giovani che hanno, per esempio, Olafur Eliasson, che è molto conosciuto.
Sì, è molto noto.
Lui ha fatto proprio anche questo lavoro sulla luce, sulla scienza, ha creato queste piccole lampade perché le persone che non avevano accesso, noi pensiamo, sì, no, che tutti abbiano l'elettricità, in questo momento storico particolare ci rendiamo conto di quanto non sia democratica cioè molti ragazzi, per esempio, a scuola non hanno
certo,
magari un computer solo a casa,
certo, non è accessibile, c'è questo fossato, diciamo, tra parti del
mondo.
Non
è vero che tutti, cioè ci sono veramente dei ragazzi, sì, che hanno delle grosse difficoltà, e in questo momento io penso che proprio la conoscenza, il sapere, io credo, da insegnante anch'io ho il sogno perlomeno di trasmettere ai ragazzi la voglia di cambiare, la voglia di non essere delle amebe, di non essere passivi, ma vorrei che almeno un po' dei miei studenti, perché non sempre si riesce con tutti, riuscissero a capire che e a volere sapere di più, a volersi complicare la vita, no?
Cioè, certo.
Perché complicarsi la vita dà anche un senso all'esistenza, altrimenti è tutto molto piatto.
E quindi torniamo anche a quello che diceva Lorella Carimali sulla libertà, sulla rinascita, sulla funzione della matematica, lo spirito critico, e anche a quello che diceva Leonardo Colletti appunto riguardo all'insegnamento delle materie scientifiche. Certo, la conoscenza è anche libertà. Noi siamo giunti in conclusione di questa puntata che credo abbia dato molti spunti di riflessione. Io ricordo appunto i testi che abbiamo citato: L'equazione della libertà per Rizzoli, Lorella Carimali, appunto, di Leonardo Colletti, Quadri di un'esposizione, Lindau Edizioni 2019, e di Angela Madesani, mi piace citare, Storia della fotografia, per le edizioni Bruno Mondadori. Io saluto e ringrazio i nostri ospiti, la matematica Lorella Carimali, il fisico Leonardo Colletti e la storica dell'arte Angela Madesani. Grazie anche ad Alessio Sturaro alla regia tecnica. Voci Dipinte vi dà appuntamento domenica prossima in compagnia di Monica Bonetti, che vi porterà alla Tate Modern di Londra. Da Emanuela Burgazzoli al microfono, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 2.